Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Non sempre è possibile trovare una cura per ogni malattia e di conseguenza negli ospedali e nelle strutture sanitarie di tutto il mondo ci si imbatte sovente nella sofferenza di tanti fratelli e sorelle incurabili e spesso in fase terminale. Oggi la prevalente mentalità efficientistica tende spesso ad emarginare queste persone, ritenendolo un peso ed un problema per la società. Chi ha il senso della dignità umana sa, invece, che esse vanno rispettate e sostenute mentre affrontano le difficoltà e la sofferenza legate alle loro condizioni di salute.
Cari amici, ben trovati a Storie da Alessandra Petitta. Le parole del Santo Padre pronunciate il 13 dicembre del 2009 ci ricordano quanto sia importante sempre, in ogni momento della vita, rispettare la dignità della persona, ancora di più nella difficile e dolorosa esperienza della malattia. Quest'oggi è nostra ospite una donna che ha cercato fino all'ultimo di rendere più dignitosa la vita di suo marito, la sua sofferenza. E quando lui è venuto a mancare ha deciso di impegnarsi e di lottare per tutti quelli che stanno vivendo una situazione simile. Io do il benvenuto alla signora Erminia Manfredi, moglie di un grande attore che tutti noi conosciamo, Nino Manfredi. Ben trovata.
Grazie e buonasera.
Buonasera anche a lei. Allora, signora Erminia, lei oggi è la testimonial. Ma chi la conosce dice molto di più di una testimonial, dice un vero punto di forza dell'associazione Viva la Vita Onlus. È un'associazione che è impegnata per la lotta alla sclerosi laterale amiotrofica, che è una malattia per cui ancora oggi non c'è una cura efficace, anche le cause sono
ignote. No, perché non si sa da dove arrivi, quindi non c'è cura se non si sa l'origine di questa malattia. E per fare ricerca ci vorrebbero dei soldi. Ma se però i soldi non ci sono, la ricerca non va avanti, ma la malattia progredisce, infatti si chiama paralisi progressiva.
E infatti è una malattia che porta ad una progressiva atrofizzazione dei muscoli.
Sì.
Ho letto che è una degenerazione progressiva che poi
sì,
ovviamente conduce
del neurone
alla morte.
Sì.
In pratica piano piano il cervello perde la capacità di muovere i muscoli e quindi si resta...
Quello è il moto neurone. Mm-hmm. Il cervello rimane invece brillantissimo,
chiaro,
brillantissimo,
chiaro.
È una condanna, ancora una condanna in più.
Si resta lucidi, ma praticamente impossibilitati a muoversi.
Sì, perché quando questa terribile, maledetta malattia avanza, ti paralizza, diventi di marmo con un cervello brillantissimo che non si può più esprimere. C'è condanna peggiore? No.
Assolutamente no. Suo marito in realtà non ha mai avuto questa malattia.
No, non ha avuto questo. Lui ha avuto un ictus per uno sbalzo di pressione, quindi è stato ricoverato immediatamente al Santo Spirito. Ma la forza di Nino, questa forza enorme che anche il Papa ha avuto per tutta la sua malattia,
perché
Giovanni Paolo II è stato un grandissimo esempio, parlavi prima di dignità, e ci vuole la dignità, perché questi ammalati quando arrivano al momento, come era arrivata anche Nino alla tracheostomia, ecco perché io mi interesso di questi ammalati, perché Nino aveva subito la tracheostomia e la nutrizione forzata. La tracheostomia è questo taglio che si fa alla gola per aiutarle a respirare, perché i polmoni si collassano.
Uh-huh.
Ecco. Allora, accanto a Nino c'era un ammalato di SLA, che tra l'altro stava solo tutto il giorno e quando riusciva a fare un suono stranissimo che ti dilaniava a sentire questo suono, non arrivava nessuno perché dice tanto che ci andiamo a fare, non possiamo fare nulla e lui piange. Ecco, questo era il modo di poter curare un ammalato. Ecco perché io mi sono presa a cuore il problema di questi ammalati. E chi deve aiutare queste persone sono le istituzioni, è la regione, è il comune, è la sanità. Ma dove sono? Chi si prende cura di questi ammalati che vogliono vivere? E loro, quando arriva il momento della tracheostomia, che dicevamo prima, quindi il taglio della gola e gli infilano dentro un tubo, che è veramente una cosa terribile, perché oltretutto li devono aspirare ed è di una sofferenza, e nello stesso tempo non possono più deglutire, quindi gli fanno la PEG. La PEG sarebbe anche lì un taglio nella pancia per poterli nutrire, per poter nutrire queste persone.
Lei è stata vicina a suo marito per 11 mesi, no? 11
sì.
lunghi mesi in cui suo marito in qualche modo era impossibilitato a parlare.
Sì, già questa cosa qui che tragica, che la bellissima voce di Nino, non ho avuto più questo bene di poterla sentire. Ora lui, essendo un attore, io ogni tanto mi metto un film, ho un CD e quindi mi rifà compagnia. Ma nel momento che te la tolgono è tragico. Però Nino mi mimava, si faceva capire. Loro questo non lo possono fare perché si paralizzano tutti. Ecco, per esempio, mano a mano che la paralisi avanza, hanno bisogno di un computer speciale dove possono, puntando il bulbo oculare sullo schermo, possono scrivere. Come noi digitiamo sulla tastiera, loro lo fanno con gli occhi.
Cioè puntando lettera alla volta, loro compongono un testo.
Compongono un testo, tant'è che io ho un libro scritto da Claudio Sabelli che si chiama Il Guerriero Immobile. Libro bellissimo, fantastico, commovente, scritto molto bene. Oggi Claudio Sabelli non può più muovere un ciglio. Questa è tragica, è veramente tragico.
Il Santo Padre, prima lo abbiamo ascoltato, in apertura parlava proprio della dignità della persona umana, no? Di quanto sia importante anche e soprattutto nei momenti della sofferenza.
Ma questa dignità ce l'hanno gli ammalati? Si parla di dignità, una bellissima parola, ma la rispettano la dignità di questi ammalati, rispettano la famiglia che si occupa, che è prigioniera anche della malattia, rispettano nel dare a loro l'assistenza, nel dare a loro il comunicatore. Di che dignità stiamo parlando?
Il comunicatore è questo computer.
Questo
che
computer
permette
speciale
di...
che costa dai 23 ai 25 mila euro, costa una cifra. Però lo Stato, la sanità, il comune, la regione, chi di loro lo deve dare.
E chi se lo può permettere?
Ah, è raro chi se lo può permettere, ma tutti gli altri? E chi non ha neanche la casa? E chi i parenti debbono lavorare perché sennò vanno sulla soglia di povertà? Chi se ne cura? Chi? Se non appunto le istituzioni. Ma dove sono le istituzioni?
È una domanda che sentiamo ormai troppo spesso. Quanti di questi malati riescono a restare, riescono a vivere nella propria casa?
Noi facciamo di tutto per farli vivere nella loro casa e portiamo loro l'ospedale a casa, cioè portiamo il medico, abbiamo l'apparecchio radiologico, cardiologico, cioè portiamo tutti gli aiuti che possiamo portare per non portarli al pronto soccorso. Ma se nel caso di necessità estrema debbono andare nel reparto, non passare, come è successo a tanti di loro che al pronto soccorso sono rimasti anche mesi, qualcuno c'è pure morto. Questo non deve succedere. Abbiamo per esempio bisogno, per quelli che non hanno parenti o che hanno i parenti e non ne vogliono sapere, perché ci sono pure quelli, di avere uno spazio che ce lo dovrebbe dare il comune o la regione, dove poter mettere questi ammalati e noi ce ne prendiamo cura. Ma per prendercene cura ci vogliono i soldi. I soldi non ci sono, allora qual è perché io mi occupo di loro? Perché vado al recupero di soldi. E per recuperare i soldi in questo momento sempre più tragico, perché la crisi c'è e si sente, ma la crisi la pagano sempre gli ammalati, gli scolari, e i pensionati, cioè quelli che non hanno. E quindi mi invento i concerti di volta in volta.
Ecco, come è nata l'idea?
Le persone attraverso la musica non solo l'animo si allieta, ma diventa anche leggera, perché sanno che così aiutano. Quindi attraverso l'arte, attraverso la musica, attraverso la cultura, riusciamo ad aiutare gli ammalati di SLA.
E l'incasso della serata sarà devoluto alla Onlus Viva la Vita, sì, che si occupa proprio di sostenere le famiglie, i malati colpiti dalla sclerosi laterale
amiotrofica, che sarebbe in parole povere la paralisi progressiva.
Prossimamente ci saranno altre iniziative.
Prossimamente avremo, ti ricordi, il Varietà, che Daria Pesce insieme a Vittorio Gucci hanno organizzato questo spettacolo che sarà bellissimo al Manzoni di Milano. A ottobre, Vecchioni, e poi me ne inventerò sempre altri. Oramai sono diventato lo spauracchio, lo spavento dei miei amici, perché poi alla fine si chiede sempre alle solite persone, quelle che sono di buon cuore e di buona volontà.
E tutte queste iniziative, anche quelle a venire, è possibile consultarle, avere informazioni sul sito dell'associazione,
sul sito,
che
sì,
è www.vivalavita.org. Io volevo chiederle, lei quindi sono tanti anni che si occupa, sì, di questa associazione.
Da Nino in poi.
È a stretto contatto con queste famiglie, no?
Sì.
Ci sono persone che l'hanno colpita particolarmente?
Ma queste famiglie, la maggior parte di loro mi colpiscono per come curano, ma addirittura non gli basta di curare il loro ammalato, ma sono talmente presi da che cosa vuol dire sofferenza, che aiutano gli altri. Per esempio la moglie di Claudio Sabelli, che la notte dormicchia, non dorme, non può dormire con tutte le pompe, tutti i rumori delle pompe e con l'orecchio teso per sapere se tutto va come deve andare la notte. Beh, lei di giorno aiuta la nostra associazione, forma i badanti, non solo, ma quando le famiglie vengono, come ti devo dire, massacrate, perché quando arriva la notizia che uno dei loro cari ha la SLA, ti immagini che cosa, che tragedia succede nella famiglia? Perché viene uno smarrimento totale e lei gli spiega tutto, gli spiega che non è proprio così una tragedia, che invece è una tragedia, ma cerca di non di addolcirla, che non è la cosa, non è l'aggettivo esatto, di dire come stanno le cose e che si può fare. Mm-hmm. Perché lei fa quello, lei cura il giardino, perché quando porta c'è la fortuna di avere il giardino, perché in questi casi dobbiamo dire è una fortuna avere la casa, è una fortuna avere un piccolo giardino, perché sennò queste persone stanno la maggior parte del tempo con un soffitto che incombe. Ora Claudio Sabelli ha il dono che ama la musica e va oltre il soffitto. La moglie gli cambia, per esempio, tutta la parete, perché si è messa a dipingere, vedessi che cose interessanti che fa.
Cioè?
E dipinge, quindi, perché quando uno dipinge, mm-hmm, dice veramente i sentimenti attraverso il pennello, attraverso la matita, tutto quello che serve per dipingere un quadro.
Quindi la moglie dipinge la parete per cambiare lo sfondo?
Non la parete, gli mette tutti i quadri da lei dipinti e ogni tot glieli cambia. Nel giardino glielo cura che sembra un piccolo Eden, e alle volte lo prende con la carrozzina e lo porta al mercato per fargli vedere che c'è la vita. Noi che non lo possiamo fare, perché non gli danno il permesso di portarli fuori, in quanto il badante non è assicurato. Se il badante si fa male sono guai con le assicurazioni, siccome i soldi non ci sono, assicurazioni per il badante non si pagano. Allora, però noi li portiamo, ma quando tu lo porti a vedere il mare, l'orizzonte che per noi è scontato, e per loro c'è qualcosa di infinito, non è più il soffitto che incombe.
Thank you.
Storie quest'oggi la signora Erminia Manfredi, moglie del grande Nino Manfredi, morto il 4 giugno 2004 dopo una lunga malattia. Oggi la signora Manfredi è testimonial dell'associazione Viva la Vita Onlus, che combatte al fianco delle famiglie colpite dalla SLA, la sclerosi laterale amiotrofica. Parlavamo prima del rapporto con suo marito e di come magari anche questo rapporto e questa comunicazione è cambiata, no, negli ultimi mesi. Voi siete insieme, siete stati insieme,
sì,
per oltre 50 anni. Nell'ultimo periodo, mi diceva, suo marito comunicava a gesti o comunicava anche solo con lo sguardo. Ecco, che cosa ha imparato suo marito in più rispetto a questo tipo di comunicazione, che è una comunicazione non verbale, no? Una comunicazione
più intima. Imparato quasi il completamento di sua vita, perché vedi, Nino era un attore. L'attore non è uno, ma come diceva Pirandello, uno nessuno e miliardi, perché il cervello non ha fine, è anche un illustre sconosciuto, quindi ogni volta è un racconto diverso, e io invece di stare con una persona stavo veramente con gente e di grandissima ricchezza, e quindi questo anche... E perché questa ricchezza, anche guardando, si guardava intorno, e ogni persona era fonte di studio. Quindi in quella situazione è diventata anche quella situazione fonte di studio, e di come esprimersi, e mi ha meravigliato tanto come Nino non si sia mai lamentato, come ha saputo affrontare tutto quello che questo tipo di malattia, non della SLA, questo tipo di aggressione che ha avuto, di scombino in tutte le parti del suo corpo, come doveva affrontarla. E l'ha affrontata veramente con grande dignità, con grande sofferenza e con grande sopportazione.
Probabilmente lui ha avuto anche un grande senso di gratitudine nei confronti della vita. Lui già nel 1937 aveva avuto un'esperienza abbastanza difficile, era stato colpito da pleurite doppia e quindi costretto a stare molto tempo in ospedale.
Che traducili in parole povere, tisi, tubercolosi, bilaterale, e che c'era il pneumotorace. E che non c'era l'antibiotico, e quindi è andato in coma tre volte con l'olio santo. Lui è stato salvato dall'ingresso degli americani, che hanno portato l'antibiotico. La tubercolosi per Nino forse è quello che l'ha formato, ha formato lo spessore, la profondità e come apprezzare la vita. Perché uno che va dall'altro lato e ritorna apprezza la vita in maniera diversa. Questo apprezzare la vita gli ha dato questo grandissimo spessore che Nino ha avuto nella sua professione. Gli è rimasto però come un marchio, perché quando poi con la tracheostomia si soffocava, ritornava esattamente indietro di tutti quegli anni, dal momento del Forlanini al sanatorio il Forlanini. E io dicevo: no Nino, non è la tisi, non ti preoccupare, è altro, guarda, hai avuto la nausea, ma è vomito, non è emotisi. Pensa come era segnato.
Forse Nino non sarebbe potuto essere quel grande attore con quella sensibilità acuta che è stato, se lui non avesse provato sulla propria pelle
certi tipi di esperienze. È stata determinante. E quell'esperienza lì gli è servita anche in tutto quello che ha subito negli 11 mesi, per come ha lottato. Che comunque travolto Nino, però si poteva muovere, a differenza dell'ammalato di SLA, si poteva rigirare nel letto. E invece gli ammalati di SLA non lo possono fare, sono di marmo, ma sono pieni di dolore. E come possono giustificare il dolore nel non movimento? Sono gelidi, però se tu gli fai la carezza, la pelle a memoria, è come un nutrimento. E per loro vuol dire, si sentono, dice, ma allora sono persona. Noi ogni volta che dobbiamo affrontare un dolore, dobbiamo affrontarlo descrivendo dentro di noi, incidendo lo spessore della vita. Questo sì.
Vita a cui non bisogna togliere la speranza di un futuro, di quel che resta da vivere, rispettoso e dignitoso. Sant'Agostino diceva: la speranza ha due figli, lo sdegno e il coraggio.
Brava, e noi ci sdegniamo tanto, perché bisogna veramente sdegnarsi, specialmente in questo momento, e avere tanto coraggio per superare veramente degli ostacoli insuperabili. Ha voglia di allenarti, qui siamo meglio degli olimpionici, perché loro si allenano e riescono a fare il salto, ma noi facciamo il salto mortale.
Il triplo salto mortale.
Erminia, ci lasciamo con un piccolo pensiero. Il suo amore con Nino Manfrini è durato oltre 50 anni.
Tutt'oggi io non mi reputo vedova, mi reputo moglie, mi reputo compagna. Ieri sera sono stata da uno scultore, questo Oliviero, fantastico. E quello, sai qual è? Quello che ha fatto quella scultura di Papa Wojtyła,
sì.
Che è un grande, ecco, lui c'ha un bambino di 6 anni col tumore, ma un tumore che non ha, che avrà fine più o meno, può essere fra un anno o prima, ma, e quindi è una persona di una profondità estrema. E il frequentare queste persone mi porta ancora a cercare di capire o di farmi la domanda: cosa non ho capito di Nino? Perché l'artista mi affascina. Perché mi affascina? Perché mi ha affascinato per 50 anni e ancora oggi mi chiedo quanto io ho capito di Nino, perché il capire è qualcosa che non ha fine.
Lui però ha capito una cosa, che lei era l'amore della sua vita, perché dopo una settimana dal vostro incontro le ha chiesto di sposarla.
Sì, perché vedi, era un fine psicologo e quindi aveva capito che su di me ci poteva contare.
E non si era sbagliato. Io ringrazio Erminia Manfredi, testimonial di Viva la Vita Onlus. Vi ricordo il sito internet www.vivalavita.org e speriamo che il nostro invito venga raccolto da più persone possibile.
Me lo auguro, che le persone abbiano orecchio.
Grazie ancora.
Grazie.
Storie termina qui. Da Alessandra Petitta un saluto e un buon proseguimento con i programmi della Radio Vaticana in diretta 105 FM. A presto.
Le parole ci aiutano a pensare.
Le parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Redescubrir